Quel bambino che ero è venuto a me una volta, volto sconosciuto. Non ha detto nulla. Abbiamo camminato. Ciascuno di noi fissava l'altro in silenzio. I nostri passi erano un fiume che scorreva sconosciuto. Le radici ci hanno riuniti in nome di queste foglie che vagano nel vento. Poi ci siamo separati, come un bosco scritto dalla terra e narrato dalle stagioni. Tu, bambino che ero, avvicinati. Che cosa ci unisce adesso? Che cosa diremo?
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Produzione di Roberto Antonini.
Una poesia di Adonis, origine del discorso. Adonis, ospite ieri sera a Besso della radiotelevisione svizzera, un incontro intitolato Nella pietra e nel vento, dedicato a poesia, violenza e Islam. C'era il tutto esaurito nello studio 2, e se lo avete perso, sono previste due edizioni di Laser, l'approfondimento della Rete 2. Buongiorno dagli studi RSI di Milano, da Alessandro Bertellotti.
E da Maria Rosa Mancuso. Moby Dick oggi parlerà di classici. Proviamo a raccontarli, proviamo a vedere come sono cambiati nel tempo e perché dobbiamo leggerli. Qualcuno dice perché vanno letti, perché è obbligatorio. Qualcun altro potrebbe dire no, perché li leggiamo perché sono libri che sono garantiti. Sono libri che sono piaciuti a migliaia, forse milioni di lettori. Quindi perché non fidarsi? E tuttavia sappiamo che quando parliamo di classici c'è chi vorrebbe mettere in mano la pistola. Questa puntata di Moby Dick si intitola Giù la polvere dai classici. Per esempio, molti scrittori giovani sono convinti che, come background, basti leggere quello che è uscito in Italia dopo l'antologia dei cannibali, che è un po' pochino per chi vuole poi durare nel tempo. Possiamo anche ricordare Marilyn Monroe, che in Quando la moglie è in vacanza ascolta un disco e poi fa la faccina intelligente e dice: è musica classica questa? L'ho capito, perché non cantano. I nostri ospiti hanno storie diverse, ma quando diciamo classico, qual è la prima cosa che viene loro in mente? Per esempio a Alessandra Iadicicco.
Allora, un libro che fin dalle prime righe dà un intenso godimento alla lettura. Questa è proprio la cartina di tornasole fondamentale per me. Un libro che non invecchia, sicuramente. Nella mia esperienza personale, un libro su cui ritorno volentieri a distanza di anni, ritrovandovi con stupore la meraviglia che avevo esperito la prima lettura. Magari me ne ero dimenticata l'intera trama, non avrei saputo riassumere a distanza di anni l'intera storia, però quell'aggettivo, quella metafora, quella battuta ancora ha lo stesso nitore, la stessa vivacità che aveva la prima volta.
Procediamo con Andrea Kerbacher, vediamo se anche per lui vale questo principio di piacere. Allora,
premesso che devo fare una difesa d'ufficio della povera Monroe, che è l'unica attrice al mondo che sia stata fotografata a leggere un libro non qualunque, ma l'Ulisse di Joyce, e quindi tutto sommato poverina, ricordarla per quella infelice battuta che le hanno messo in bocca è unfair, come direbbero gli inglesi. Classici. Io sui classici non sono invece così positivo. Per me i classici sono un po' coperti da una patina di polvere. Credo che per farli apprezzare, come si diceva prima, sia necessario un lavoro preventivo di spolveratura, perché altrimenti, per come soprattutto ci vengono presentati nelle accademie e nelle scuole, la polvere rischia di togliere quel piacere alla lettura che invece è fondamentale.
Stefano Salis?
Sì, forse sono un po' più d'accordo con Andrea Kerbacher sulla visione un po' più laica e aperta del classico. Io credo che ci sia bisogno in qualche modo di rispettare i classici, ma non di venerarli senza chiedere che cosa hanno da dire a noi che li leggiamo in questo momento. E a volte la risposta è che non ci dicono più di tanto. E inoltre non sottovaluterei il fatto che in quanto lettori attivi noi stiamo leggendo i classici del futuro. A volte non ce ne accorgiamo, ma questa cosa qua è più forte di noi stessi. Ce lo diranno i posteri, ce lo dirà la storia. Ma chi di noi ha visto all'opera in questi anni Harry Potter, dico questo nome proprio per essere molto molto tagliente, ha letto un classico, forse non se n'è accorto, forse si è divertito tantissimo e la lettura, come diceva Alessandria Di Cicco, tornerà in futuro ad avvicinarlo a questo libro, ma sicuramente ha fatto un'esperienza di un libro che è destinato a durare ben più della durata effimera che hanno spesso i libri e per molte generazioni sarà un libro al quale guardare. Probabilmente più di libri molto più noti, molto più, come dire, sacri.
Tra i 25.000 libri di Casa Kerbacher, quanti sono i classici?
Secondo me pochini, per la verità. Dipende, poi ci dobbiamo mettere d'accordo sul concetto dei classici. Stefano Salis ha avanzato una ipotesi di lavoro interessante. Se Harry Potter è un classico, io devo dire, mentre parlava dicevo chissà che cosa legge lui, perché io non ho avuto la sensazione di leggere così tanti classici contemporanei negli ultimi anni, ma dei libri che avevo il forte desiderio di accantonare dopo poche pagine, e non credo che sia una caratteristica di un classico. Però ha ragione, Harry Potter è un fantastico esempio.
Però non vorrei che ci confondessimo con la categoria del libro bello con la categoria del libro che è destinato a restare. Il Nome della Rosa, ci piaccia o no, è un classico della letteratura italiana del Novecento, certo, ed è destinato a restare. Poi secondo me è anche bello. Un libro che era classico forse solamente fino a 20 anni fa, ma pensiamo a tutta la generazione dei Pratolini, mi spingo anche a Buzzati, io credo che abbiano già abbastanza esaurito la loro spinta da classico. In qualche modo bisogna essere molto attenti ad essere pronti a espungere e mettere dentro un altro libro. Forse non è così importante che il libro sia bellissimo. Io credo che tutti siamo d'accordo nel dire che Parini è un classico. Di lettori di Parini io ne incontro pochi per la strada, ecco.
Come la cultura e come le pagine delle quali lei fa parte si occupa dell'attualità e come questa attualità secondo voi viene portata sui libri e anche in letteratura?
Questa è una domanda difficile perché bisogna fare un passo di lato, secondo me. A volte parlando di classici, per esempio, perché è bene che non ci si dimentichi che lo stato delle cose attuale, che ci sembra sempre molto vivo e presente, ha dei presupposti, ha delle analogie, ha delle caratteristiche che vengono da lontano. Allo stesso tempo non bisogna cadere nella tentazione di rifugiarsi solo nella palude o nella bella torre d'avorio, diciamo così, della cultura. Bisogna star dietro le cose che accadono con un occhio critico e vigile, ma avendo alle spalle una nozione di passato, di tradizione, che secondo me è molto importante, che va valutata. C'è una bellissima frase di Mahler, che a me piace citare spesso, che dice: la tradizione è custodia del fuoco e non adorazione della cenere. Questo vuol dire che tu devi sapere che cosa hai di fronte, che questo deve scoppiettare, che tu lo devi tenere vivo, perché parlare solamente della cenere, della tradizione, non va bene, non è vivo. Allo stesso tempo, in un supplemento culturale, tu hai l'obbligo di tenere la giusta distanza dal presente, ma ovviamente di non tagliarlo fuori.
Siete d'accordo? L'impressione è che gli altri due ospiti annuissero o sorridessero. Cosa ne pensate?
No, io trovo strepitosa la citazione da Mahler e sono assolutamente d'accordo.
Sì, anch'io. Direi che tutto sommato l'inquadramento è l'unico possibile, tra l'altro, per sopravvivere in questa palude così, così confusa, così complessa.
Sono con noi Alessandra Iadicicco, Andrea Kerbacher e Stefano Salis, ma abbiamo in registrata altri due contributi, e ve li presento rapidamente. Sono i contributi di Marco Missioli, che è un bravissimo scrittore, e sono i contributi di Nicola Gardini, che è un italianista che insegna adesso letteratura comparata e che ha appena scritto un libro intitolato Viva il Latino. Intanto, per il brano che ascoltiamo tra un po', qualche istruzione per l'uso. Viene da una commedia musicale che si chiama Kiss Me Kate di Cole Porter, tratto dalla Bismetica domata. La commedia musicale del 49, ne verrà girato un film nel 53. Titolo ovviamente Baciami Kate, Caterina. Funzionava così, c'erano due attori, marito e moglie, che mettevano in scena la Bisbetica domata, ma essendo loro litigiosi e separati, litigavano sia con le parole di Shakespeare in scena, sia con parole loro fuori dal palcoscenico. La situazione si complicava un pochino quando entravano in scena due gangster che pretendevano di stare sul palcoscenico perché dovevano tenere gli occhi sul debitore. L'impresario aveva fatto debiti e loro erano stati mandati dal boss per diciamo custodire il credito. Naturalmente anche loro non sono insensibili ai classici. Ascoltiamo.
The girls today in society go for classical poetry, so to win their hearts one must quote with ease Aeschylus and Euripides. One must know Homer and leave me Bo, Sophocles, also Sappho ho, unless you know Shelley and Keats and Pope. Dainty Debbies will call you a dope, but the poet of them all, who will stardom simply raven, is the poet people call the Bard of Stratford-on-Avon. Brush up your Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow. Just declaim a few lines from Othello, and they'll think you're a hell of a fella. If your blonde won't respond when you flatter her, tell her what Tony told Cleopatra. If she fights when her clothes you are mussing, what are clothes? Much ado about nothing. Brush up your Shakespeare, and they'll all kowtow.
Chi parlava di spolverare i classici, credo di ricordare Andrea Kerbacher. Ma come li spolveriamo questi classici? Ha qualche idea?
Ma dove l'avete trovata? Questa canzone è meravigliosa, devo dire, è un testo fantastico e dice esattamente questo. C'è un pezzettino, no? E dice, tira fuori Shakespeare e le donne faranno wow. È meraviglioso, è esattamente quello che intendo. Cioè, quando Stefano Salis prima diceva, il classico serve anche a qualche cosa, che cosa ci parla, che cosa ci dice, beh, può anche servire a questo, che non è un fine astratto, è un fine di utilizzo contemporaneo. Togliere polvere significa tanto una cosa un po' futurista, quello che diceva Marinetti nel suo manifesto, che in fondo, tolte tutte le beceraggini varie, la guerra eccetera eccetera, però di fondo diceva una cosa molto giusta, cioè che i ciceroni, chi spiega e non racconta, annoia, e quindi questi classici, se non sono presi con il piacere della lettura che diceva prima Sandra Iadicicco, ma sono presi con la spiegazione, cioè con questa pesantezza del classico, finiscono col diventare più pesanti di quanto non debbano essere e ci tolgono questo piacere. Io sono molto per togliere polvere a tutto, anche alle vetrine dei musei, anche fisicamente.
Stefano Salis diceva invece, lanciando una provocazione, Harry Potter è un classico, e credo che questa sia l'idea di classico che può essere riassunta così: una cosa che non c'era e adesso c'è. E questo, secondo me, può valere anche per Uomini che odiano le donne. Il personaggio di Lisbeth Salander è entrato fortemente nel nostro immaginario, anche se magari non abbiamo letto la saga Millennium, però è un personaggio che c'è. prima non c'era, adesso c'è. Del resto, come Miss Rawlings, non si diventa la contribuente principale d'Inghilterra con i propri libri se non si incide fortemente, pesantemente nell'immaginario. Era questo che voleva dire Stefano Salis.
Certo, bisogna tenere a debito conto di ciò che significano i libri per la generazione di chi li legge. E poi, al contrario, si può fare il discorso che, per esempio, anche la Divina Commedia, che ci sembra la cosa più classica che è mai esistita per quanto riguarda la letteratura italiana, ha attraversato dei momenti di forte opacità, di appannamento notevole, tanto che qualcuno definisce Ghibellin fuggiasco, Dante non sapendo la sua storia, e non era più quel classico così come doveva essere. Al contrario, e qui è un esempio secondo me interessante, I Promessi Sposi diventano un instant classic, perché diventano, a pochissimi anni dal successo, anzi dall'insuccesso commerciale, ma dalla buona nomea che si era fatto Manzoni, il libro obbligatorio per l'Italia Unita da leggere per le scuole, con la doppio taglio che quando te lo propinano lo odi. Se tu lo leggi, come poi è capitato a me in età adulta, e sei in grado di capirlo, capisci che Manzoni, ti può piacere o no quello che abbia raccontato, era uno scrittore meraviglioso.
E anche uno dei pochi romanzieri che l'Italia conosca. Alessandra Iadicicco, tra i due come si pone? Tra Kerbacher e Salis, tra Harry Potter e tra
Shakespeare,
l'idea di spolverare
Shakespeare di Cole Porter, tra l'altro citato in esergo dall'ultima Angela Carter.
Certo, Figlie sagge, perché è tutto su Shakespeare.
Tutta una parodia di Shakespeare, coltissima, sofisticatissima e divertentissima. No, io sono assolutamente, come i miei colleghi qui presenti, d'accordo sull'idea di spolverare i classici. Quando te li impongono li odi, inevitabili. Io mai mi sono fatta così intense e dormite leggendo come leggendo Alessandro Manzoni al liceo. Però al liceo andavo a cercarmi Baudelaire e andavo a cercarmi altri scrittori stranieri, per lo più, che erano trascurati dai programmi scolastici, che ho letto invece con estrema soddisfazione. Una frase, un insegnamento che mi è rimasto dal mio professore di filosofia teoretica all'università. Io ho studiato filosofia, c'era una serie di grandi scrittori che davano il segno del tempo, Robert Musil per fare un nome, e c'era da parte degli studenti un grande timore reverenziale, proprio questa Ehrfurcht si dice in tedesco, timore e reverenza, paura ad avvicinarli. E Papi, il mio professore, diceva: i classici bisogna leggerli, bisogna entrare in confidenza con loro, bisogna farseli amici, vincendo appunto questa soggezione, perché è quella che ti allontana da loro.
Par di capire, come abbiamo ascoltato nel brano musicale, se vengono imposti i classici, se il matrimonio è combinato, solitamente non funziona. Ecco, per fare un paragone, lei ha accennato fin dalle prime righe, se il libro conquista, quello è destinato a diventare un classico. Dunque l'amore a prima vista esiste anche in letteratura.
Certo, poi è anche un po' questione di allenamento, sicuramente il gusto si va formando quanto più si legge, questo è chiaro. Io apprezzo e condivido il metodo di Maria Rosa Mancuso, quello del carotaggio da pagina 69, che ti dà la conferma dello stile che magari avevi già presentito dalle prime righe. Però all'inizio, cioè,
lo può spiegare rapidamente,
sì,
in che cosa
consiste?
Ad
apertura di testo a pagina 69, quindi non dall'inizio, dove lo scrittore si mette in gioco sparando tutte le sue cartucce per conquistarsi il lettore, vai a verificare il livello letterario del romanzo, e preso quindi in contropiede, preso nell'angolo, preso alle spalle, e lì trovi veramente la conferma o meno. Però secondo me anche l'incipit di un romanzo ti dà una definizione di un orizzonte. È come una partitura che definisce tonalità, modo, variazioni in chiave, e secondo me già tanto, avendo un buon orecchio, avendo un buon allenamento, già tanto si capisce dalle prime righe.
Allora faccio ancora una domanda rapidissima, però chiedo una risposta rapidissima ad Andrea Kerbacher. Abbiamo analizzato pagina 69, questa idea di mettere il primo capitolo in modo promozionale su riviste settimanali, va molto di moda anche in Italia, nelle nazioni anglosassoni, funziona oppure è soltanto una trovata di marketing e poi bisogna arrivare alle cartucce seguenti?
Che domanda difficile, non c'è quella di riserva.
In attesa di trovare la risposta, allora è il momento del primo brano musicale che ci accompagna all'appuntamento con il notiziario. Iniziamo con Stefano Salis, che ha scelto Fuga all'inglese di Paolo Conte. Perché?
Tanto perché io adoro Paolo Conte, l'ho visto 25 volte in concerto, l'ho seguito dappertutto e per me è un classico acclarato della nostra musica e della musica in generale. Fuga all'inglese è un pezzo del 1982 che io adesso vi invito a sentire bene nelle parole che dice, perché sono un gruppo di versi che descrivono perfettamente, in maniera totalmente inconsueta alla Paolo Conte, che cos'è lo scorrere del tempo. Solamente il fatto che lui può, solo Paolo Conte, dire che il tempo tiene l'Accademia sotto i sofà, sotto lo sguardo vitreo dei bicchieri di Boemia. Credo che nella letteratura italiana, nella canzone italiana, la rima Accademia Boemia non esiste. E poi ha a che fare con i classici, perché alla fine dice: qui ce ne andiamo via tutti, e tutta la vita è una fuga, e ce ne andremo. Un giorno Gondran passerà e porterà via il nostro tempo. Questo secondo me va apprezzato.
Aguanta la mia mano e ce ne andiamo, tanto di noi si può fare senza. E chi vuoi che noti mai la nostra assenza? Ah ragazza, tu sei bella ogni giorno di più, non farti prendere dalla sonnolenza, ci interessano questa conferenza, che tanto il tempo passa anche sotto ai sofà. Sì, il tempo passa sotto ai sofà. Nemico numero uno degli aspirapolvere della città, è là che lui tiene la sua accademia, sotto lo sguardo vitreo dei bicchieri di Boemia. E intanto il comune cambia colore ai tramvai, che la gente poi ci prende confidenza. Sì, ma di noi può fare senza. È tutto un grande addio, un giorno Gondran passerà, te lo dico io, col camion giallo porterà via tutto quanto e poi più niente resterà del nostro mondo. Da 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 da. La fuga nella vita, chi lo sa,
proprio lei la quintessenza. Si immagino, si può fare senza.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ribuongiorno da Emanuela Burgazzoli per questa seconda parte del Best of di Moby Dick, che ripropone alcuni estratti della puntata del 17 settembre, trasmessa in diretta dal Teatro Sociale di Bellinzona e dedicata al tema dello straniero e dell'alterità. Ospiti di Roberto Antonini e Moira Bubola erano Fessah Alganesh, Alessandro Leogrande e Demba Dieng.
Sempre in diretta dal Teatro Sociale di Bellinzona, Moira Bubola, Roberto Antonini, in occasione del Festival di Letteratura e Traduzione Babel, giunto all'undicesima edizione. Siamo qui con i nostri ospiti a parlare di un tema importante, forse uno dei più importanti in assoluto, quello dell'altro, delle migrazioni. Le prime reazioni da parte del pubblico, Moira?
I social, molti messaggi, vi leggiamo questo. Ascolto adesso la vostra trasmissione sul non diritto delle donne violentate da chi ha il potere, questo in Eritrea e anche in altri posti. Grazie per farci conoscere temi davvero scabrosi di cui noi non siamo a conoscenza. Testimonianze terrificanti ma importanti. Colgo lo spunto di questo messaggio arrivato tramite social per chiedere alla dottoressa Fessah di raccontarci la sua esperienza. Abbiamo sentito prima la canzone che questo ragazzo di 20 anni ha dedicato alla sua eroina, la dottoressa Fessah. Perché è un'eroina? Perché lei parte fisicamente, va nel Sinai e va a liberare i prigionieri dei trafficanti d'uomini. Ecco, detta così sembra una storia da film, invece è una storia vera, concreta, reale, che lei ha iniziato. Come, quando e chi l'aiuta soprattutto?
Allora, io 7-8 anni fa qualcuno mi ha raccontato che c'erano dei traffici di esseri umani in Egitto, oppure c'erano degli africani che venivano arrestati dal governo egiziano come emigrati illegali. Allora, la mia curiosità e il mio desiderio di andare a aiutare era tale che partì. Sono arrivata lì, poi ho parlato, diciamo, con l'ambasciata etiopica, la quale mi ha dato la piena disponibilità di aiutarmi, e ho parlato con l'ufficio immigrazione egiziano, con il quale abbiamo creato i primi corridoi umanitari. Abbiamo liberato più di 5.800 persone dalle prigioni egiziane, portandole in Etiopia. Il governo etiopico aveva accettato. Ma l'altra parte era che coloro che venivano acquistati e venduti per 5-4 volte dai trafficanti, partivano dal Sudan e poi venivano venduti dai Rashida, che erano una tribù nomade sudanese, li vendeva ai trafficanti egiziani, che anche loro erano dei beduini. Questi qua vendevano le persone, li prendevano 25 a volta, 25-25, fin quando non arrivavano a un numero, diciamo, esorbitante, dicendogli: ok, volete andare in Israele, perché la gente che fuggiva dall'Eritrea o dall'Etiopia o dalla Somalia o da qualunque altro paese, anche dal Sud Sudan, pensavano di trovare lavoro in Israele e accettavano di andare in Israele. Però questo passaggio era un passaggio infernale, perché il primo acquirente non gli dava da mangiare, da bere per parecchi giorni. Poi li rivendeva un altro acquirente e questo qua li picchiava, addirittura prendevano dei sacchetti di plastica e gli facevano colare la plastica sulla schiena nuda o in testa. E alle donne le violentavano 3-4 volte al giorno. Noi abbiamo trovato parecchie ragazze giovani che sono rimaste incinte. Questo avveniva per 5 vendite, fino a quando non arrivavano al confine di Israele. E la cifra aumentava se venivano vendute a $1,000, la seconda fase era 2,000, così fin quando non arrivavano 35,000, 40,000, che era una cosa oscena. Però la cosa criminale era questa: quando questi qua chiedevano i soldi ai parenti, i trafficanti li torturavano a sangue.
Eh sì, perché...
Perché la famiglia doveva ascoltare le grida, se no non si commuovevano, non si spaventavano, non pagavano, e gli versavano o l'olio bollente o sacchetti di plastica bollenti, oppure li legavano e li violentavano urlando in due, in tre.
In diretta telefonica con i telefoni cellulari, questi episodi vengono raccontati anche nel libro La frontiera di Alessandro Leogrande, e qui arriviamo anche a queste prigioni, dottoressa Fessaha, del Sinai, queste pagode, come descrive Leogrande in La frontiera, pagode che cinesi, yes, e che hanno nel basement, nelle cantine, nel sottosuolo, queste prigioni dove, sì, vengono tenute le persone.
Certo.
E poi appunto per avere dei riscatti, perché chiamano le famiglie e cercano dei riscatti. Certo. E lei è andata anche lì a liberare,
certo,
queste persone?
No, si deve andare lì per liberarli. Allora io ho incontrato una persona, anche lui un beduino, imam del posto, che mi aiutava. Io ho scoperto questa persona per caso, perché mi hanno detto che questa persona ogni venerdì andava a predicare dicendo non uccidete, perché il Corano è contro l'uccisione di un solo uomo, vale come distruggere l'umanità intera.
Un imam salafita.
E questo qua, va bene, io lo andai, lo cercai, lo incontrai, e ci fu una battaglia tra me e lui, perché non voleva salutarmi perché ero donna, non voleva avvicinarsi perché ero donna.
E non è neanche musulmana lei?
No, io sono cristiana. Però lui mi parlava attraverso suo fratello e c'era una comunicazione a tre. E poi a un certo punto, quando abbiamo finito di parlare, io dico vabbè, non c'è niente da fare con questo signore, me ne torno. E mi disse no, tu non puoi tornare. E dico vabbè, mica sono finita in mano adesso ai trafficanti anch'io, no? Sì, che mi dice tu rimani qua a dormire perché ormai è tardi, vai a dormire con mia madre. E vado a dormire con sua madre. Dico va bene. Eravamo a 3 chilometri dalla frontiera israeliana. Dopo mi dice, il giorno dopo si sveglia alle 4, la notte è stata micidiale perché tutta la notte che sparavano tra egiziani, israeliani, tra beduini, trafficanti e altri trafficanti. Alle 4:30, 5:15 mi chiama, mi dice devi venire da me. E sono andata, a lui dice va bene, non c'è niente da fare, te ne devi andare. Io scoraggiata me ne torno. A metà strada mi dice no, torna.
Torna indietro,
che io devo fare 350 chilometri per arrivare a Cairo. Io torno indietro perché il desiderio era tanta. Torno indietro e mi dice, e tu come vuoi collaborare? Una donna piccola così da sola, cosa vuoi fare? E dico, vabbè, tu non devi guardare la mia statura, devi vedere il mio desiderio, no? E lui dice, no, digli che cosa vuole. Con un senso proprio dire... questa da dove viene, può essere una spia o qualcosa del... Insistendo, poi lui mi ha detto, come vuoi collaborare? Guarda, siccome a me chiamano tutti quelli che sono tenuti prigionieri dai trafficanti, io ti dico dove sono e tu mi aiuti a liberarli. E così abbiamo incominciato, diciamo, la collaborazione. Cosa facevamo? I ragazzi o le ragazze mi chiamavano facendosi passare che io ero una persona che poteva pagare il riscatto, e loro me li passavano, e io dicevo, va bene, ditemi dove vi trovate.
Cosa vedete?
Sì, cosa vedete? Cosa c'è vicino? E loro mi davano un segnale, io chiamavo questo Sheikh Mohammed, e gli dicevo guarda che sono verso questa zona, e poi dopo lui dice eh sì va bene vado, e lui andava 3 volte verso questa famiglia per chiedergli, mi hanno detto che voi avete 50 ragazzi e ragazze, potete darmeli che io li libero, e loro si rifiutavano. Al terzo momento gli dicevano vabbè guarda abbiamo trovato una decina di ragazzi per strada, te li diamo, e glieli davano, poi rimanevano gli altri dentro. Allora io dicevo aspetta che arrivo, andavamo insieme, poi studiavamo la strategia di attacco verso questo nascondiglio e liberavamo verso le 4, le 3 e mezza di notte, incatenati sti ragazzi e ragazze, e li portavamo, però c'erano delle sparatorie, ci sparavano e noi non siamo riusciti fino adesso, siamo vivi tutti e due.
Ecco, diciamo. Avete liberato alcune centinaia, credo 500.
No, 750.
Siamo arrivati a 700, di cui 50. Magari alcune sono delle persone che vediamo alla stazione di Como, non ci rendiamo conto di quello che hanno sofferto, perché le ferite sono spesso nascoste. Comunque, in questo libro, che abbiamo definito prima brutto, ma era una provocazione, un libro molto utile, ma è immortalato nelle fotografie il dramma di queste persone. Ci sono delle immagini onestamente insostenibili,
certo,
ma è la forse realtà. Ancora più insostenibile non rendersene conto, non voler rendersene conto quando guardiamo, certo, i profughi. E proprio siccome abbiamo accennato alla situazione a Como, Chiasso, fuori dalle nostre frontiere, noi a Moby Dick abbiamo una rubrica settimanale che si chiama l'immagine della settimana. Questa volta abbiamo chiesto a Didier Rueff, che è un fotografo che tra l'altro esporrà al Lugano Photo Day in questi giorni, di raccontarci un'immagine che l'ha colpito lì a Como, perché è andato naturalmente come fotografo a immortalare, ma anche a vedere, a parlare con le persone. Sentiamolo.
La fotografia che ho scelto di commentare è stata scattata la sera del 10 agosto nel parco della stazione di San Giovanni, a Como. Una ventina tra uomini e donne, tutti migranti di origine dei quattro angoli dell'Africa, si erano radunati attorno alle prese elettriche per caricare i propri telefonini. Infatti, un anonimo italiano ha donato un generatore per produrre l'elettricità necessaria. Caricare il telefonino è un atto quotidiano per tutti noi, ma una necessità per chi si trova in strada da molti mesi. L'unico legame che li collega al resto del mondo e permette loro di mantenere un contatto breve ma indispensabile con i familiari rimasti nel paese di origine o che aspettano il loro arrivo da qualche altra parte in Europa, così come con altri migranti incontrati lungo la via dell'esilio. Uno scambio di emozioni e di informazioni per dire semplicemente «sono ancora vivo e continuo sul mio cammino». La maggior parte di questi migranti non vogliono richiedere l'asilo in Svizzera, ma solamente proseguire lungo la strada verso la Germania, l'Europa del Nord o l'Inghilterra. Non potremo quindi creare dei corridoi umanitari e facilitare il passaggio di questi esseri umani. Una domanda pertinente ma imbarazzante durante questi tempi in cui la sicurezza è messa a dura prova. Inoltre, grazie all'accordo di Dublino, la Svizzera e gli altri paesi europei sono legittimati a rispedire i migranti al paese in cui si sono registrati, in questo caso verso l'Italia. La Svizzera non è più una terra di transito. Cosa accadrà alle nostre banche se i soldi stranieri non potranno più transitare sui loro conti? Ma, citando il modo di dire, il denaro non ha odore.
Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in, and the sea will split and the ships will hit and the sands on the shoreline will be shaking and the tide will sound and the waves will pound and the morning will be a breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path and the seagulls will be smiling and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and be buried at the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline. And the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in. And the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching.
canzone scelta da Alessandro Leogrande, When the Ship Comes di Bob Dylan. Come tutti i nostri ospiti a Moby Dick chiediamo il perché, anche se lo intuiamo, di questa scelta, Alessandro Leogrande.
Bob Dylan come Bach non si sfuma mai, bisogna ascoltarlo tutto fino alla fine. Questa è una canzone molto importante per almeno due motivi: uno per il testo, cioè l'arrivo dei padri pellegrini in America, questa grandissima canzone in cui tutto questo viene raccontato come un salmo, sì, con delle parole da salmo prese dall'Antico Testamento, e questo credo sia un'osservazione importante da fare oggi, perché ciò che riduciamo a cronaca, o se non addirittura problema di ordine pubblico, nel racconto perde un tassello fondamentale. Uno, la dimensione umana, quella che abbiamo visto anche oggi nelle parole di Alganesh Fessah, una dimensione umana che spesso è dimensione di violenza, di dolore, di riduzione a nuda vita del corpo dei profughi e di tutto ciò che si subisce prima di arrivare ad imbarcarsi nel Mar Mediterraneo. Però c'è anche un'altra dimensione umana, che è quella dell'utopia, cioè di lasciarsi alle spalle un mondo sfasciato, una dittatura insopportabile, una guerra totale come quella siriana, per andare verso un altrove. E chi va verso un altrove, specie quando molto giovane, sono molto giovani le persone che stanno a Como, come quelle che stanno a Lampedusa, come quelle che stanno in Macedonia oggi, e come vede nella frontiera un sogno anche, no? Cioè c'è una dimensione utopica del viaggio accanto al dolore, accanto alla sofferenza, e Dylan in quella canzone raccontava proprio questo, cioè raccontava quella carica di qualsiasi viaggiatore che lo fa perché è migrante economico, perché profugo o perché altro. La seconda dimensione, la seconda tassello importante da ricordare, è che quella canzone che appartiene a uno dei primi album di Dylan, Times Are Changing, When the Ship Comes In, fu cantata per la prima volta durante la marcia di Washington, alcuni mesi prima di essere registrato ufficialmente in quell'album. Fu una delle principali colonne sonore della marcia di Washington e del discorso celebre di Martin Luther King.
Allora, un ascoltatore ci chiede per quale ragione tutti questi profughi vogliono andare a nord e non stanno nel sud dell'Europa. Allora, una domanda che potrei rivolgere a ognuno di voi tre, dei nostri ospiti. Effettivamente, dalla mia esperienza personale, parlando con i profughi alla stazione di Como, è vero che quasi tutti vogliono andare in Germania, in Svezia, addirittura alcuni confondono Svizzera con Svezia, ma vogliono andare in Svezia, chiaramente non vogliono andare in Svizzera, ce ne sono pochi che vogliono rimanere da noi. Magari Demba, Dieng, ecco, c'è un po' un mito, no, del nord Europa, come spiegarlo?
Bisogna ricordare anche che vanno dove hanno le famiglie, dove hanno fratelli, sorelle, o parenti, o amici, o conoscenti. Oltre a questo c'è anche il nord Europa, era reputato dei paesi accoglienti, dei popoli accoglienti, comprensivi. La Svezia, la Norvegia erano reputati come paesi estremamente molto aperti e molto rispettosi, semplici.
Con questo, uno stato sociale anche forte.
Stato sociale. Come dicono i francesi, persiste, per dire che l'Italia, la Francia, sono paesi ex colonialisti, e la maggior parte che lascia l'Africa era colonizzata dall'Italia o dalla Francia, e quindi in Africa oggi i paesi dal punto di vista democrazia o economia sono tutti anglofoni.
Diciamo che l'economia in Inghilterra va meglio che quella...
Ah, non lo so, in ogni caso in Africa...
Il mondo di salute è migliore rispetto alla Francia o all'Italia.
Colonie che hanno colonizzato.
Certo.
Come mai?
E dunque fanno questo tipo di scelta?
Ecco, dopo lei ha la risposta, gliela chiediamo dopo, perché era una domanda retorica. Come mai? Lei ovviamente come intellettuale ci spiegherà per quale ragione.
Io tornerei alla frontiera di Alessandro Leogrande. Prima ci ha spiegato il perché della sua scelta musicale, ha parlato di giovani che hanno voglia di futuro, hanno voglia di costruirsi una vita, e due giovani che lui nomina, e questa è anche una cosa importante del libro di Alessandro Leogrande: ogni persona ha un nome, anche se non è quello vero, dunque non si appiattisce al ruolo di vittima o di profugo. Vorrei entrare nel merito con lei delle 28 leggi del viaggio, scritte da Sinti e Dag, questi due ragazzi etiopi che oggi vivono a Roma, che ne hanno stilate 28 regole per sopravvivere a questi viaggi. Noi ne abbiamo messe in evidenza 5. Non mettersi mai in viaggio con fratelli, mogli, fidanzate e genitori. Iniziamo a commentare questa?
Sì, mi sembrava straordinario che in una scuola di italiano di Roma dei ragazzi che avevano fatto il viaggio alle spalle avessero questo desiderio fortissimo di scrivere e puntualizzare quali erano le leggi del viaggio per ricordarle a se stessi, ma soprattutto come memento per chi il viaggio doveva ancora farlo. Sono 28, quindi la lista era molto lunga e articolata, e nel non mettersi in viaggio con fratelli, mogli, fidanzati e genitori, cosa che ovviamente è un auspicio, poi molte volte si viaggia, ahimè, come nuclei familiari, ma c'è un dato essenziale. Cioè che se tu viaggi con delle persone che devi accudire, beh, c'è un rischio, perché subirai delle violenze, perché nel deserto rischierai di morire, perché nel mare rischierai di affogare, e c'è anche un volersi proteggere dal dolore che ti arrecherebbe una scomparsa durante il viaggio di un tuo caro. Le storie più dolorose che io ho sentito, riportato nel libro, sono quelle in cui a un certo punto del viaggio dici che sulla barca è naufragata, mio fratello è morto, oppure mia sorella è morta nel deserto, la mia compagna è morta nel deserto, perché quello costituisce un trauma da cui difficilmente ti riprendi. Certo.
E che noi abbiamo difficoltà probabilmente a vedere. Sì, certo. Tra le testimonianze che abbiamo raccolto come Rete 2 a Como, quella di un profugo che viene dall'Etiopia, tra l'altro l'Etiopia è un paese che è sull'orlo della guerra civile, dunque il peggio non è ancora arrivato forse, che ci raccontava che sul barcone, cioè nel naufragio di questo barcone, ha perso la moglie e un bambino, era lì con i suoi due bambini di 6 e 4 anni. La seconda regola che abbiamo scelto delle 28, sapersi mettere nelle mani di qualcuno senza mai fidarsi ciecamente. Dottoressa, ma si fidavano di lei? Magari qualcuno era scettico, diceva qua è una trappola. No.
No, si fidavano, perché in una situazione dove eri nella mano dei trafficanti, io ero un qualcosa di nuovo e poi parlavo la stessa lingua.
E poi il suo numero assieme al numero di donna
Musi Ezerai, sono in tutte le parti scritte
nelle prigioni,
sulle
mura.
Sì, sì, se avete bisogno chiamate questo numero, sicché di nome mi conoscevano, poi per telefono magari avevano parlato, sicché si fidavano, sì. Non c'erano problemi.
Ecco, poi per esempio Musi Ezerai quando risponde a questo numero di telefono cosa fa? Segnala per esempio le guardie costiere se c'è un naufragio, eccetera.
Certo. No, mentre dunque, se mi chiamano io vado direttamente.
Non avere paura di chiedere, essere consapevoli dei propri diritti anche quando vengono brutalmente negati. Mantenere la propria dignità a tutti i costi è un'altra delle 28 regole. Quando io l'ho letta non riuscivo a capacitarmi che avessero scritto una regola del genere, perché il libro e le storie che abbiamo sentito qui sul palco oggi in diretta Moby Dick da Babel ci raccontano di queste persone che subiscono il grado zero della violenza, diventano merce, eppure bisogna mantenere la consapevolezza della propria dignità, dei propri diritti e chiedere. Com'è possibile questo? Lo chiedo sia ad Alessandro Leogrande e poi alla dottoressa Fessaha, che avete incontrato queste persone.
Semplicemente perché non vai avanti, perché io credo che tutte queste storie hanno un tratto comune, cioè una forza interiore pazzesca. E quando incontri ragazzi di 18-19 anni che ti dicono io sono in viaggio da 2-3 anni, perché i viaggi non sono solamente lunghi chilometricamente, sono anche lunghi nel tempo, e c'è il caso estremo dei sequestri del Sinai, ma ci sono anche tanti casi appena un gradino inferiore di violenza, le prigioni libiche, i vari passer nel deserto, i vari rischi. E andare avanti è un'esigenza, come anche non guardarsi indietro. Però in tutto questo io credo che questa legge ci interroga direttamente, perché noi spesso, anche quando come ci discostiamo dalla visione Trump o Orbi del fenomeno migratorio, cadiamo però spesso nel pietismo. Cioè guardiamo sempre infantilizzando l'altro, come un poverino a cui dare una coperta, un brodino, come qualcuno che non è capace di dignità, coraggio, utopia, sogno, anche rabbia al momento.
È uno sguardo postcoloniale.
È uno sguardo postcoloniale, uno sguardo che proietta in una dimensione del XXI secolo il proprio vecchio sguardo coloniale. Invece chi viene innanzitutto a parola, pensiero, vita, desiderio, amore, anche odio alle volte nei confronti dei trafficanti o nei confronti confronti del proprio passato, e credo che tutto questo va restituito se ne scriviamo, se ne discutiamo, e va compreso se vogliamo avere uno sguardo non miope di ciò che attraversa l'Europa in questo momento.
Cioè, tra avversione e pietismo c'è qualcosa di, diciamo, c'è un atteggiamento che sarebbe quello corretto. Chiedo al dottoressa, ma anche a Demba Dieng, no? Perché Demba Dieng, in quanto africano, non si vede alla radio, ma lui è africano, lo si sente anche dal nome, è un nome Peul, se non sbaglio, dunque questa grande etnia africana. Ecco, tra la compiacenza, l'atteggiamento pietista e poi l'avversione contro lo straniero, è difficile spesso per uno straniero essere considerato per quello che è, cioè un essere umano con la propria identità.
Io quando arrivano, vorrei che tutti noi vedessimo che quando queste persone arrivano coi barconi e ci sono quelli che li salvano, la prima cosa che fanno è quella di ringraziare, ma non ringraziare qualcuno che li ha salvati, di pregare, no? E poi la seconda cosa è questa loro voglia di vivere, sorridono, se voi vedete tutti quanti sorridono, non si dimenticano di tutto quello che è stato. Però hanno voglia di vivere, vogliono vivere, vogliono vedere il loro futuro in una maniera più luminosa.
Demba Dieng, appunto, quanto e come possono le persone che vivono in Europa, negli Stati Uniti, avere il giusto sguardo verso i profughi e gli immigrati? Dunque non uno sguardo compassionevole, ma e naturalmente non uno sguardo ritornate nei vostri paesi, ma avere uno sguardo il più possibile diretto, il più possibile autentico.
Bisogna avere la volontà, ma anche il piacere di cambiare lo sguardo, spostarsi, vedere l'altra faccia della medaglia. Non è facile, non è una cosa semplice lasciare il suo paese, la sua terra, la sua mamma, il suo papà, i suoi fratelli, i suoi parenti. È una cosa estremamente pesante. A me pesa, ha pesato, pesa. Perché? Perché c'è qualcosa di molto importante che mi permette di accettare questo, non sopportare, perché a un certo punto sopportare o tollerare, secondo me, a un certo punto la tolleranza a un tempo determinato, o sopportare a un tempo determinato, quindi accettare, questo è il prezzo da pagare. Io dico che qua dovrebbero imparare, avere voglia, visto che siamo un paese democratico, civili, cristiani, tutte queste cose, accettare che le persone hanno diritto al rispetto, non amore, loro hanno diritto al rispetto. E poi questo, prima, cambiare lo sguardo. Voi dite, voi altri, voi Ticino, sentite dire che l'apparenza inganna. E quindi cambiare lo sguardo, spostarsi per vedere l'altra faccia della medaglia. È una cosa non facile, perché se si è riempito di pregiudizi, sentito dire cose che dovrebbero essere passate nel settaccio prima di prendere posizione, ecco. Cambiare lo sguardo.
Purtroppo la realtà ci dice che non è facile, spesso ci sono delle involuzioni identitarie, comunitaristiche, in cui ogni comunità si chiude, non solo quella svizzera o tedesca o francese, ma anche addirittura in paesi africani, ne parleremo dopo. Allora, prima Alessandro Leogrande ci diceva giustamente: non si sfuma Bob Dylan, ha ragione, noi massacriamo ogni tanto i brani per ragioni legate al timing, agli orologi e ai tempi tecnici della radio, i notiziari, eccetera. Vi promettiamo che non sfumiamo il Nabucco, e dunque abbiamo scelto di non sfumarlo. Il Nabucco, sentiremo fra poco un'aria molto celebre in questa scelta di Pietro Antonini, maestro Pietro Antonini, è un'aria che è legata in un modo o in un altro, anzi posso dire in fondo strettamente, con l'argomento che stiamo trattando oggi. Sentiamo.
innumerevoli pagine musicali che esprimono la nostalgia per la libertà e la terra lontana, il coro Va pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi tiene certamente il posto d'onore. Il canto struggente degli ebrei in terra di Babilonia, già alla prima esecuzione nel 1842 alla Scala, è diventato l'emblema del lamento e del dolore di chi è costretto a vivere lontano dal proprio luogo d'origine. C'è un documento molto coinvolgente registrato al Teatro di Roma nel 2011 che dimostra l'affetto che lega il pubblico a questa breve composizione corale. Durante una recita del Nabucco, alla fine del brano, gli applausi sono tali da costringere Riccardo Muti a bissare la pagina. Il maestro ferma lo spettacolo, chiede ai presenti di unirsi ai coristi sulla scena per cantare di nuovo, ma tutti insieme, il Va pensiero. Tutti, senza eccezione, si lasciano trascinare in quella sorta di cerimonia musicale, affiancando le emozioni personali a quelle narrate sulla scena dall'opera di Verdi. Mi sono chiesto perché la pagina piaccia così tanto. Penso che il segreto sia nella sua semplicità. Gran parte del brano è cantato dalle quattro sezioni del coro all'unisono, come in un canto popolare. Lo sfondo dell'orchestra è molto discreto, ma di nascosto riesce a sollecitare la commozione con un andamento in terzine che evoca la sofferenza per la distanza dal paese d'origine e forse allude anche al volo del pensiero, al planare della nostalgia per la propria terra con il movimento ondoso degli strumenti. Solo quando il canto si rivolge all'arpa d'oro dei poeti, esortandola a evocare le terre lontane per lenire il dolore dei prigionieri, il coro si apre nel fortissimo in accordi semplici e luminosi che rimangono in una cifra totalmente popolare e di diretta comunicazione.
Una delle più celebri, forse la più celebre aria, non solo di Verdi, ma di tutta l'opera lirica, dal Nabucco, Va pensiero, che naturalmente con le sue emozioni ci porta proprio all'argomento del distacco dalla propria terra, della nostalgia. È una scelta di Pietro Antonini, del maestro Pietro Antonini, che ogni settimana ci propone dunque questa pagina di musica classica che cerchiamo anche di legare ogni tanto con il nostro mondo, tanto per dire che la cultura classica a volte serve anche per capire quanto sta succedendo.
La difficoltà di staccarsi dalla propria terra, la difficoltà di intraprendere un viaggio di cui non si conosce la fine, che può durare degli anni, la difficoltà anche di raccontare questa esperienza di viaggio, questa esperienza di partenza. E qui chiedo ad Alessandro Leogrande di leggerci un estratto dal suo libro, vale a dire la terza lettura, tratto dal capitolo La violenza del mondo, che ci racconta come sia difficile e quali zone d'ombra hanno questi viaggi, sia difficile anche entrare in relazione con chi li ha intrapresi.
Attraversare mezzo mondo per ritrovarsi in Europa non è solo un fatto geografico, non riguarda soltanto le dogane, le polizie di frontiera, i passeur, gli scafisti, i trafficanti, i centri di detenzione, le navi militari, i soccorsi, gli aiuti, i tir, le corse e le rincorse, gli stop e i respingimenti. Non riguarda solo questo, benché tutto questo possa coincidere per molti con l'evento saliente della propria esistenza. Ha a che fare innanzitutto con se stessi. Saltare i muri è innanzitutto un'esperienza individuale. Alla base di ogni viaggio c'è un fondo scuro, una zona d'ombra che raramente viene rivelata, neanche a se stessi, un groviglio di pulsioni e ferite segrete che spesso rimangono tali. Ma capita altre volte che ci siano dei viaggiatori che ne hanno passate così tante da esserne saturi, sono talmente appesantiti dalla violenza e dei traumi che hanno dovuto subire, talmente nauseati dall'odore della morte che hanno avvicinato, da non voler fare altro che parlarne. Allora, in quei momenti, hanno bisogno di incontrare un altro viaggiatore, perché solo un altro viaggiatore può capire il peso delle parole che pronunceranno. Solo un altro viaggiatore può indicargli la strada della leggerezza. Tutti gli altri restano sempre a qualche metro di distanza, sulla terraferma, incapaci di afferrare il senso di ciò che viene detto.
Incapaci di afferrare il senso che viene detto, l'importanza di trovare un altro viaggiatore che possa capire quello che si è passato. Eppure Alessandro Leogrande nel suo libro La Frontiera è riuscito a entrare in contatto con alcune di queste persone e instaurare anche un rapporto. A me piacerebbe che accennasse al suo rapporto con una figura che a me ha toccato profondamente. Non ricordo ora il nome, ma è questo signore che arriva dal Kurdistan, questo signore curdo, che attraversa tutto il libro, fino quasi alla fine, no? E che è un rapporto particolare, il vostro. Se vuole accennarci qualcosa, soprattutto come è riuscito a entrare in contatto con lui e che cosa ha tenuto di questa esperienza, di questo incontro.
Sono entrato in contatto con lui, sono diventato suo amico molti anni fa, alla fine degli anni 90, perché io insegnavo come volontario in una delle prime scuole di italiano per stranieri che fu aperta a Roma, che aprimo a Roma in maniera appunto volontaria e, come dire, con scarsa attenzione alla didattica, devo ammetterlo. Però quelle scuole di italiano sono stati dei luoghi di incontro importanti in cui ci si è conosciuti. Io ad esempio tramite Shorsh, questo ragazzo curdo, poi diventato signore curdo, ho scoperto che cos'era stata la repressione di Saddam Hussein nel Kurdistan. Lui mi fece vedere per la prima volta delle immagini sgraziate che riprendevano il massacro di Halabja, la città del nord del Kurdistan che fu fatta gassare da Saddam Hussein, un atto genocidiario in cui morirono 6.000 persone in pochi minuti, chiunque, uomini, donne, bambini, gli animali anche di questo villaggio, tutti interamente colti dalla morte. Per me furono delle immagini scioccanti che mi rivelarono che cos'era, ecco, l'oggetto e l'origine della fuga di Shorsh. Poi con Shorsh ci siamo frequentati per alcuni anni. Nel 2003 lui è tornato in Kurdistan dopo la fine della guerra in Iraq, dopo che Saddam Hussein è stato deposto, e però la sua città era poi al confine della nuova guerra che esplose con l'avanzata dello Stato Islamico, per cui era ritornato in Italia. Io dopo molti anni ho voluto cercare di rimettermi in contatto con lui e tramite alcuni amici in comune avevo capito che era ritornato in Italia nel frattempo. Non viveva più a Roma ma a Bolzano, dove aveva aperto una kebabberia. Allora ho trovato il modo di raggiungerlo, sono stato alcuni giorni con lui e abbiamo, come dire, ricordato tutte le fasi del primo viaggio, del secondo viaggio, e lì ho capito una cosa determinante, come dire, passando dei giorni insieme, che conoscevo molte cose della sua vita ma altre no. Cioè altri li ho scoperti in quel momento. E questo, secondo me, è una lezione per qualsiasi scrittore, giornalista, operatore umanitario. Cioè noi dobbiamo cogliere la dimensione umana di tutto questo, ma non avere la presunzione di poterla possedere, comprendere interamente. Perché c'è sempre un oggetto della vita di ognuno di noi che rimane proprio a noi stessi, che noi stessi non siamo in grado a volte di razionalizzare, di raccontare per quello che è. E questa per me è stata una grande lezione, perché un libro costruito sull'ascolto e sulle biografie, doveva accettare che queste biografie potessero essere anche ricostruite legittimamente da chi te le raccontava.
Allora, le migrazioni naturalmente non sono un fenomeno nuovo, ma ciò che impressiona per certi versi è il fatto che queste migrazioni non portino a una vera integrazione, una vera conoscenza. L'impressione, per esempio, è che questa alterità non abbia dei luoghi di incontro. L'altro ha i suoi luoghi e l'autoctono, l'indigeno, invece ha i suoi luoghi. È come se non ci fosse veramente la possibilità, la capacità di vivere assieme. E forse non è un fenomeno nuovo, perché basti pensare alla storia, per esempio, degli Stati Uniti, ci si rende conto che ancora oggi negli Stati Uniti ci sono dei veri e propri ghetti, non in senso necessariamente economico, ma in senso, tra virgolette, etnico-razziale. Non siamo capaci, in fondo, di vivere assieme. Ci sono degli ostacoli che si creano tra i bianchi e diciamo, i bianchi occidentali e gli immigrati, e spesso, Demba Dieng, anche tra gli immigrati stessi, tra gli africani stessi. È come se questa ricerca di identità, in fondo, escludesse qualche passo avanti nella giusta direzione, che sarebbe quella di capire l'altro, di accettare l'alterità.
La parola integrazione all'inizio valeva la pena insistere, adesso è diventato un una parola molto, un slogan molto abusato, integrazione, integrazione. Cosa è integrazione? Per un straniero integrarsi in una società vuol dire essere in grado di arrangiarsi nella lingua o di capire la lingua, di leggere la lingua del paese che lo ospita. Questo è uno dei primi doveri di un straniero, insomma, non è più a casa sua. E la seconda tappa è di conoscere le realtà, rispettare le leggi, imparare un po' a individuare gli usi e i costumi del paese, rispettare il paese, rispettare il popolo di quel paese. Questa è l'integrazione. E questo 99% di questo sforzo spetta allo straniero che ha fatto il passo di venire, non mica i ticinesi o la Svizzera che è andato in Senegal a dire demba vieni.
Dunque sta ribaltando un po', diciamo, l'immagine che si ha normalmente, c'è una responsabilità anche.
Ecco, però,
scusate, questa responsabilità l'abbiamo già vista anche con questi ragazzi che vanno nelle scuole d'italiano. Alessandro Leogrande ci raccontava di queste scuole, ma anche qui nella Svizzera italiana, con l'arrivo dei profughi dalla Siria, quanti di noi sono andati, si sono messi in contatto e hanno provato a insegnare i rudimenti della lingua. Dunque la scuola è sempre un aspetto importante. Prego, signor.
Ma il Ticino su questo campo di integrazione delle scuole è il primo cantone della Svizzera. Con l'arrivo dei jugoslavi, una grande ondata dei jugoslavi, il Ticino è stato il primo cantone in Svizzera a prendere in carico, dal punto di vista scolastico, anche formazione, questi ragazzi jugoslavi, poi reinserirli nella scuola normale, mentre in altri cantoni era un po' un apartheid, cioè scuole unicamente per questi stranieri. Il Ticino, il pre-tirocinio di integrazione, permette a questi ragazzi di imparare la lingua, di conoscere un po' alcuni mestieri, per poi reinserirli quando parlano bene, scrivono, capiscono bene, per reinserirli nella scuola normale. Per quanto concerne dal punto di vista del paese accogliente o del popolo del paese che accoglie, loro devono solo capire e rispettare gli altri. È solo questo che gli stranieri qui hanno bisogno, di essere rispettati. Ma il passo dell'integrazione sono gli stranieri che devono fare questo passo qua. La volontà, essere determinati, perché io sono arrivato qua e devo essere in grado e devo sacrificarmi quasi per poter stare qui nella dignità, imparare la lingua per poter poi imparare un mestiere o studiare. Chiediamo ai ticinesi, ai svizzeri, ai francesi, agli italiani di capire, aprire le porte e di farci beneficiare anche delle leggi. Ci sono queste leggi che sono state fatte, queste possibilità, darci queste possibilità da fare dal momento che rispettiamo tutto.
Al tempo stesso, la rilancio con una seconda domanda su questo, anche se chiedo di rispondere brevemente. Diciamo, l'impressione generale, lei dà un quadro tutto sommato positivo. Quando poi invece si leggono dei giornali o alcuni giornali o si guardano i risultati delle votazioni, così si ha l'impressione che ci sia una progressiva chiusura, non solo in Ticino, non solo in Svizzera, ma possiamo dire che è un fenomeno quasi planetario, ahimè, probabilmente, e dunque non siamo messi benissimo, perché quando la popolazione si esprime normalmente in senso contrario a questo discorso di integrazione. Basti pensare all'impopolarità crescente di Angela Merkel, che è un politico, una politica che, con, bisogna dirlo, notevole coraggio, ha scontentato il proprio elettorato.
Ma sa, in Europa è un fenomeno, in Europa, in Francia, o qui il regione, lo mondo di oggi, dove parla che l'estrema destra di Le Pen ha l'intenzione di farà il secondo turno l'anno prossimo, si faranno le elezioni,
sarà rappresentata sicuramente
il secondo turno, cioè l'estrema destra hanno usato la problematica dei rifugiati, hanno usato la problematica degli stranieri, hanno usato la problematica di soldi dati agli stranieri, tutte queste cose. Quindi è vero che ci sono problemi per quanto concerne l'integrazione. Ci sono partiti politici o persone che usano la paura, che usano i disastri, magari i problemi locali, per dire che se voi avete problemi sono loro, mentre non è vero.
Dunque è una questione di strumentalizzazione.
Esattamente.
Però appunto vorrei sapere anche l'opinione di Alessandro Leogrande e della dottoressa Fessà. Alessandro Leogrande ha analizzato tutto quello che è successo in Grecia, ad esempio, con la crescita di Alba Dorada, che ha sempre di più attaccato fino ad arrivare ad uccidere immigrati. E dunque, solo strumentalizzazione o questo arrivo, queste aperture da parte di determinati politici, abbiamo citato anche la Merkel, inducono un diffuso senso di insicurezza nella popolazione, anche il caso dell'Italia, insomma.
Sì, il caso di Alba Dorada è interessante, oltre che ovviamente inquietante, perché parliamo di una forza politica neofascista che ha avuto un'organizzazione anche paramilitare, che non solo ha fatto del discorso verbale contro gli immigrati, del ripulire Patrasso, Atene, il proprio progetto politico, ma l'ha messo anche concretamente in pratica, motivo per cui tutto il gruppo dirigente parlamentari sono finiti sotto inchiesta e poi sono attualmente agli arresti. E costituisce sicuramente il punto estremo di una degenerazione tutta, non solo europea. Se noi pensiamo che la parola muro, probabilmente quest'epoca, questi anni verranno ricordati come dire la parola, l'epoca in cui la parola muro è diventata centrale in molti discorsi politici di qua e di là dell'Atlantico. E questo è abbastanza impressionante, se pensiamo che 27 anni fa c'erano i Pink Floyd, c'era Vaclav Havel. La caduta del muro, non solo per quello che ha significato geopoliticamente, ma per quello che ha significato culturalmente, ha liberato l'Europa, ha liberato l'incontro tra le due Europe. E ora invece il muro sembra essere l'unica categoria intorno al quale si organizza il discorso politico, perché chi ovviamente non sta dalla parte del muro è costretto comunque a prendere posizione per rispondere a quella tesi forte. E non so, come dire, quanto l'insicurezza sia un dove sicuramente c'è una crisi economica, e nelle crisi economiche si alimentano le logiche del capro espiatorio. È quello che è avvenuto in questi anni, è quello che probabilmente avverrà nell'altro anno. Credo che più che il problema dell'insicurezza si stiano intrecciando due cose oggi in Europa, un po' in tutti i paesi europei. Cioè la crisi radicale della politica, che è crisi radicale della rappresentanza dei partiti, è crisi radicale anche della distinzione fra destra e sinistra, e la logica del capro espiatorio nei confronti degli immigrati. Io credo che ciò che determina l'effetto detonante è proprio l'effetto di rimpallo tra crisi della politica, da cui si aprono un enorme spazio per le formazioni demagogiche, che definirei demagogiche più che populiste. Populista è spesso un termine impreciso a cui ci riferiamo, e dall'altra la logica del capro espiatorio che si innesta sulla questione dei profughi. Io credo che da qui nasce il successo evidente, che arriva al 20-25% di molte forze politiche, anche in paesi sostanzialmente differenti, perché noi non possiamo dire che la Germania abbia una crisi economica pari a quella dell'Italia e della Grecia. Il Land, dove la cancelliera Merkel ha perso, è probabilmente uno dei posti più ricchi del mondo. E allora non credo che il problema sia l'insicurezza in quel caso, o un'insicurezza reale. Ecco, c'è un'insicurezza percepita, ma cosa è quell'insicurezza percepita? Credo sia un nucleo duro che è difficile sciogliere in termini unicamente economici o politici, per come siamo abituati a individuare il rapporto tra crisi economica e ribaltamento politico.
Cioè questa insicurezza percepita, poi in alcuni casi possiamo dire che c'è anche un'insicurezza economica reale, perché è chiaro che ci sono dei flussi migratori che seguono delle logiche salariali sostanzialmente, certo. No? Questo è indubbio, per esempio, in un paese come la Francia, e spiega anche la paura, per esempio, dell'Inghilterra in parte. Dunque ci sono queste percezioni che spesso non sono solo strumentalizzate, ma che corrispondono a dei timori reali. Al tempo stesso io mi chiedo, ci si può chiedere se non vi sia anche una questione di identità culturale. E qua faccio un po' l'avvocato del diavolo, cioè ci sono lei ha parlato del Mecklenburgo e forse le migrazioni sono anche molto veloci e dunque rimettono in discussione la base stessa culturale nelle quali sono cresciute le persone, e dunque c'è anche un'insicurezza, diciamo, non necessariamente materiale ma più ideologico-culturale, cioè i punti di riferimento che cambiano, no? Possiamo immaginarci un villaggio del nord della Germania dove non c'è una grande disoccupazione, in cui arrivano per esempio dei profughi siriani, perché la Germania ne ha accolti 1 milione, e cambia completamente il punto di riferimento, i modi di vita, il rapporto con la religione, eccetera. Questo aspetto, magari pongo la domanda alla dottoressa Fesà, questo aspetto, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma credo che siano comunque delle componenti di cui tener conto. La velocità delle migrazioni. Abbiamo detto che le migrazioni sono un fenomeno storico non nuovo, ma la velocità con le quali si stanno susseguendo, diciamo, i flussi migratori possono portare dei problemi.
Io credo che se l'Europa non si prepara a una politica di integrazione diversa da quella che sta facendo adesso, il flusso migratorio non si fermerà, aumenterà sempre.
Cioè non c'è è inutile resistere praticamente.
È inutile resistere perché le guerre create dai signori delle guerre ci sono e continuano. Se non è la Libia, se non è la Siria, se non è un altro l'Iraq, ci saranno altri paesi africani ancora, ci sarà un flusso migratorio che non finirà mai. Allora bisognerebbe che la politica dell'integrazione cambi l'immagine, cambi l'accettazione come accettazione, cambi di rispettare l'individuo per l'individuo, per quel che è.
Ecco, poi nell'ultima parte di questa trasmissione, dall'11:30 a mezzogiorno, chiederemo a voi l'esercizio più difficile, che è quello di dirci sì, va bene, ma cosa fare?
Quali le soluzioni?
Ecco, no, per cui preparatevi perché sarà facile.
No.
Saremo impietosi nelle domande,
no,
nelle domande che potrà fare il pubblico.
Credo, per esempio, la soluzione dell'Europa non può essere il trattato di Khartoum, che è un trattato sbagliatissimo,
cioè spostare la frontiera non più alla Libia ma al Sudan.
Il trattato di Khartoum ha creato tanti muri e continuerà a creare dei muri, ecco. Continuerà ad alimentare i dittatori perché avranno del denaro facile, diciamo, basta fermare l'immigrazione, basta uccidere le persone alla frontiera, l'Europa ci dà i soldi, l'Europa sta dando i soldi per uccidere le persone. In ultima analisi.
Però no, scusi, ma non sarebbe meglio nella prospettiva del medio-lungo termine fare in modo che la popolazione rimanga nei propri paesi? Perché io penso anche agli effetti di questi flussi migratori con persone molto giovani. Vuol dire condannare a morte un paese fra 10-20 anni.
Perfetto.
Perché queste generazioni non ci saranno più.
Sì, ma io penso che nessuno straniero voglia lasciare la sua casa, la sua terra. Ma lo costringiamo a lasciarla. Perché o facciamo la guerra, oppure facciamo dei trattati con i governi che non sono dei governi sani e allora costringiamo la gente a uscire.
Dunque forse gli stati europei dovrebbero aiutare a far sì che queste dittature cadano, che non ci siano più, invece poi ci sono rapporti che ci dicono che le sostengono con vendita di armi e prestiti di denaro. Demba Dieng, è il momento del suo brano. Lei
lui voleva dire qualcosa ma lo lasciamo parlare poi dopo. Dopo le 11:30. Sì, perché
dopo le 11:30, ma adesso due parole sul suo brano che si intitola Bab Mal Dental. Perché ha scelto questo brano musicale da portare qui a Moby Dick?
Bab Mal è il nome e cognome, il cantante che si chiama Bab Mal.
Ah, d'accordo.
La canzone, il brano si chiama Dental.
D'accordo.
Che vuol dire unità.
E in che lingua è cantata, tra l'altro?
Nella sua lingua materna, che è il Peul.
Peul. La sua lingua.
La mia lingua. Lui è conosciuto un po' dappertutto il mondo, ma è molto più amato e presente nei paesi anglofoni. Conosciuto in Italia e in Francia, però in Inghilterra è
una star,
negli Stati Uniti, Sudafrica, nei paesi nordici, è una cosa incredibile.
E dunque di Bab Mal ascoltiamo Dental.
Bulumba lune loke kono wala ni mere Bulumba lune loke kono wala ni mere Inani mi yimi teni ma
papi grande, wana bamsare legnon men. Senegal o tanya ben keral gurana. Pa apri grenda wana bamsare legnon men. Senegal o tanya ben keral gurana. To jabirendi yorendi mali to jabirendi yorendi la gine to jabirendi yorendi moritani to jabirendi yorendi gambia to jabirendi yorendi what you mean for a big renda one of them sorry my name Senegal what I'm getting care of what I'm not in the young men
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Paolo Bernasconi, Luca Fasani e Luca Soncini sono stati gli ospiti della puntata del 15 ottobre dedicata al passato e al futuro della piazza finanziaria ticinese, che ha preso spunto dal libro inchiesta appena pubblicato sullo scandalo che ha coinvolto la BSI. Al microfono con me conduceva Clara Caverzasio.
E noi torniamo alle banche, alla piazza finanziaria della Svizzera italiana, oggi un po' sotto accusa, ma non bisogna dimenticare che gran parte del benessere e della ricchezza del Canton Ticino si è formata proprio grazie alle banche e alla piazza finanziaria.
E ricordiamo anche che l'apporto del ramo dei servizi finanziari al prodotto interno lordo cantonale è del 9,1%, che gli occupati sono circa 10.700. Una piazza finanziaria che però, lo si può affermare, non è più un tabù, ha agito in zone grigie. Ora sembra trovarsi a un bivio, insomma, la piazza finanziaria sembra dover proprio cambiare la sua natura e tutti sembrano invocare la trasparenza. Luca Soncini.
La rivoluzione in corso è caratterizzata da due componenti essenziali. Una che viene spesso sottovalutata e che è la più importante e che è quella tecnologica e organizzativa. Cioè è lì che sta cambiando la banca in modo radicale ed è lì che si hanno le incidenze maggiori anche a livello di posti di lavoro e di margini, quindi di redditività. Cioè questa macchina che aveva dei margini di guadagno molto importanti, che altri settori ci invidiavano, oggi diciamo si stanno riducendo per tutta una serie di fattori. Lo dico perché spesso viene sottovalutato, ma la banca sta cambiando al proprio interno, diciamo dal punto di vista proprio dell'organizzazione, della tecnologia.
Sta cambiando pelle.
Sta cambiando pelle, ossa, tutto, struttura, scheletro, eccetera. Poi c'è l'altra componente, invece è quella svizzera, non è solo ticinese, è proprio svizzera, ed è di posizionamento, di cosiddetto business model, di modello. Cosa stiamo facendo? Chi serviamo? Quali sono i nostri clienti e che cosa facciamo? E lì è dove, diciamo, la pressione micidiale che si è accentuata dal 2009 in avanti, 2008. 2009 è stato, diciamo, il cambiamento importante con quel summit del G20, dove nella risoluzione finale c'era questa famosa frase: "The era of banking secrecy is over", è finito il segreto bancario. Lo vuole pare Sarkozy, comunque l'hanno fatto proprio il mondo, e quindi da lì in avanti, diciamo, si è detto adesso basta. Adesso la trasparenza, diciamo, sul mondo della finanza in generale, e in particolare sugli averi delle persone, degli individui e delle società nel mondo, va fatta. Alcuni l'hanno scoperto lì, chi studia questi fenomeni da anni sa che in realtà è il risultato di 20 anni di lavoro dell'OCSE, il forum sulla trasparenza ci lavorava dal 93-94, solo che era come un muro di gomma, nessuno gli dava mai retta. Con la crisi del 2008 è come uno tsunami, ha battuto, diciamo, tutte le barriere, e quindi da lì sono nate le Weiss Girl Strategie, sono nate, diciamo, il paradigma shift, tutte queste belle parole dietro la quale c'è la parola d'ordine è trasparenza. E quindi voleva dire che la banca svizzera, il modello svizzero, da lì in avanti doveva cambiare ruolo e non più occuparsi soprattutto dei fondi non dichiarati. E questo ha comportato una riduzione dei volumi di lavoro, perché con le amnistie che si sono succedute una dopo l'altra, sono decine le amnistie, noi spesso parliamo solo dell'Italia, degli scudi, ma tutti i paesi in Europa, nel mondo, in Asia, dappertutto, in Sud America, ci sono delle amnistie che hanno ridotto i volumi di business. Se in più ci mettiamo sopra e l'euro, che ha ridotto anche questo i nostri volumi del 20-30%, i tassi di interesse ridottisi andando fin sotto zero. Il quadro che ci troviamo di fronte come banche svizzere, come banche ticinesi, è quello appunto di una rivoluzione tecnologica, organizzativa e di contrazione dei volumi.
Ecco, una rivoluzione, scusi, adesso io le faccio una domanda che può sembrare veramente semplice, forse banale, ma a fronte di questa crisi di identità delle banche che stanno cambiando pelle, scheletro e proprio struttura, ricordiamo, un tempo la banca era, diciamo, benefattrice della comunità del territorio in cui operava, non soltanto perché potevano praticare tassi di interesse positivi anche per i piccoli e medio investitori. Ecco, oggi sembrano forse un po' più slegate dall'economia reale, ma la mia domanda è: ma oggi a cosa servono le banche? E glielo dico da piccolo investitore, da comune cittadino.
Allora, signora Garzaggio, questa è una domanda impegnativa, perché allora prima di tutto non è banale la domanda, è fondamentale, no? Le banche dal 1400 via, da quando hanno iniziato ad operare, svolgono una funzione fondamentale, che è quella di intermediare tra chi ha un eccesso di capitale e chi ne ha bisogno. Questo è il ruolo fondamentale. Il bilancio della banca è questo: io raccolgo i tuoi risparmi, se ne hai, e li do a qualcuno che ha bisogno per un'azienda, no? E in più da lì costruisco altri servizi addizionali, che sono la gestione di patrimoni, che sono tutte le attività anche fuori bilancio, eccetera eccetera. Questo ruolo continua a svolgerlo. Non vuol dire naturalmente che ogni tanto la macchina non sia andata fuori controllo o che qualcuno magari abbia esagerato in certe attività piuttosto che altre, però questo è il ruolo fondamentale. C'è un sangue che circola nell'economia che si chiama denaro. Il denaro è, diciamo, quel flusso fondamentale che fa sì che noi possiamo scambiarci beni, eccetera. Di chi si occupa di queste cose? La banca centrale con le banche, col sistema finanziario. Cioè, solo con questo io l'ho risposto alla sua domanda. Abbiamo bisogno delle banche.
Avrei altre mille domande. Emanuela, forse è il caso di fare intervenire i nostri altri esperti.
Certo, anche su un tema, se pensiamo al significato del termine fiducia, per esempio, quella fra cliente e banca, ma anche fra collaboratori e banche. Di pochi giorni fa uno studio, un sondaggio che ha misurato così l'identificazione dei collaboratori con la propria banca. Allora, meno della metà non si identifica più nel proprio lavoro, e tra i quadri solo il 18% dei quadri bancari non crede di contribuire al benessere della comunità con il proprio lavoro. Quindi sta cambiando tutto, Paolo Brenasconi.
È finita la fedeltà, nel senso che quando ho cominciato a lavorare 40 rotti anni fa e per parecchi anni successivamente, il direttore di banca, il funzionario di banca era legato alla sua banca. Poi sono cominciati a venire gli assorbimenti, le fusioni e compagnia bella, e si è capito che in fondo le banche dei loro dipendenti si occupavano fuori fino a un certo punto, no? L'importante era portare avanti, arrivare al risultato finale, cos'era il bilancio, il profitto alla fine dell'anno. Chi beneficia di questo profitto? La banca, gli azionisti sicuramente, no? Ma specialmente la spinta a ottenere un risultato a breve, a scapito della sostenibilità nel futuro. Oggi tutte le imprese negli altri settori, settore industria, grande distribuzione e via dicendo, sono proiettate verso una modalità che non è quella della banca. Quella della banca è la modalità porta a casa alla fine dell'anno più che puoi. Perché? Perché noi in consiglio di amministrazione ci porteremo a casa, e li sappiamo, sappiamo queste cifre, no? Ci porteremo a casa 14 milioni di bonus, 7 milioni di bonus, 5 milioni di bonus, ed è qui dove manca il Parlamento svizzero. Dopo una iniziativa popolare del 70%, risultato storico, l'iniziativa Minder, che era finalizzata a ridurre i bonus, le banche non l'hanno fatto, sono andate avanti come prima. Il Parlamento svizzero cosa fa? Tace, dorme su questa materia. La FINMA che cosa fa? La FINMA finalmente prenda le conseguenze, perché continua a reclamare contro i bonus, dicendo anche nel caso BSI e Falcon, dicendo il responsabile di questo malandazzo sono i bonus eccessivi, non soltanto del consiglio di amministrazione, ma all'interno anche dei manager principali, che prendono finalmente la decisione di confiscare anche i bonus di coloro che sono stati responsabili per azione o per omissione di vigilanza. E finalmente forse vedremo qualcosa, visto che il Parlamento svizzero non si muove. Perché? Perché bisogna andare a toccare gli interessi dei forti. Oggi i partiti politici sono forti con i deboli e sono deboli con i forti.
Posso dire cosa sulla fiducia? Per me questo è un concetto molto importante. Allora, la fiducia verso la finanza, il mondo della finanza e le banche in generale è messa in discussione, e questo è ovvio agli occhi, è davanti agli occhi di tutti. Diciamo che la crisi già appunto degli anni passati, con la necessità di salvare delle banche qui in Francia, in Germania, la situazione italiana di queste settimane, del sistema bancario per esempio, ma anche l'America, insomma tutti i paesi, ha messo in luce una debolezza strutturale della finanza mondiale, no? Deutsche Bank, cioè gli esempi, certo. La lista è lunghissima. Allora questa messa in discussione, o questo diciamo peggioramento un po' dell'immagine della banca e della fiducia nella banca, è molto pericolosa, perché la banca più di altri settori si basa sulla fiducia. Io, se porto i miei soldi per chiedere un credito, magari meno, ma sicuramente se vado a depositare dei soldi ho bisogno di fidarmi. Non dimenticate che c'è questa frase sul dollaro americano, in God we trust. Cosa vuol dire? Certo. Quello è un pezzo di carta, eppure noi crediamo e siamo convinti che vale un dollaro, come il 10 franc. Se viene a mancare questa fiducia, e con i tassi negativi secondo me abbiamo preso un altro colpo fondamentale, ma come? Porto i soldi in banca e mi chiedono i tassi negativi, e non è facile, è chiaro, spiegare il perché, chiaro. No? Questo è, secondo
ma su questo
me,
possiamo tornare...
un rischio molto importante, certo, per il sistema bancario.
Adesso però vi propongo una voce femminile, una voce bellissima, quella di Nina Simone.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fishing the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. For me, yeah, yeah.
you shine, you know how I feel.
It's a new day, cantava e canta ancora Nina Simone. Speriamo che sia un nuovo giorno anche per i dipendenti delle banche, perché l'abbiamo evocato prima, non bisogna dimenticare i costi umani degli scandali, i tagli di posti di lavoro. Per esempio l'UBS a fine ottobre 2012 soppresse 10.000 posti, di cui 2.500 in Svizzera, e il prossimo scioglimento BSI per il Ticino implicherà tagli di posti di lavoro, insomma.
Ecco, un contesto difficile, un contesto problematico. Quale futuro si prospetta per le banche della piazza finanziaria della Svizzera italiana in particolare, e per quale tipo di banche? Sentiamo il direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese, Franco Citterio.
Ma sai, è difficile dire questo tipo di banco o di istituto avrà un futuro e altri non l'avranno. La storia ha insegnato che sia i grandi istituti sia i piccoli istituti possono avere una logica di mercato. Ci sono delle, diciamo, delle realtà ineluttabili, quelle che parlano sempre di maggiori costi amministrativi, di un rendimento anche che riduce i margini di guadagno e quindi può porre in difficoltà soprattutto istituti magari di piccola e media grandezza che non raggiungono quelle soglie critiche, no, di volumi. Però ripeto, ci sono dei piccoli istituti che comunque ancora attualmente stanno registrando degli ottimi risultati, proprio perché lavorano con un modello, con dei clienti, con dei mercati che comunque risultano ancora molto interessanti. Chiaro che il processo, chiamiamola, di industrializzazione del settore è importante. Il settore bancario è da almeno 10 anni che sta ridisegnando i propri business, i propri modelli, i propri processi di lavoro in maniera profonda. Già in Svizzera il numero degli istituti è sceso di molto, un centinaio di istituti sono spariti negli ultimi 15 anni, anche in Ticino abbiamo avuto una riduzione di istituti, quindi è un processo di concentrazione, di consolidamento, probabilmente che andrà avanti ancora nei prossimi anni.
Ecco, Luca Soncini, abbiamo sentito un processo di concentrazione, di consolidamento, ma che cosa significa concretamente?
Allora, significa, prima di tutto, non sono gli scandali, come è stato detto prima, a ridurre il numero di istituti e a ridurre i posti di lavoro, l'ho già detto prima, no? E questa rivoluzione, l'ha detto anche Citterio, processi, industrializzazione, eccetera, in un contesto caratterizzato da una overbanked, una, come si dice, una sovrabanchizzazione, si dovrebbe tradurre in italiano, della nostra realtà, certo, economica svizzera ed europea in generale. Ci sono troppe banche, cioè noi abbiamo questo problema per tutta una serie di motivi storici, e quindi, diciamo, quello che è successo nell'ambito dell'industria automobilistica, della chimica, della farmaceutica, del consumo, pensate alla distribuzione, no? Esattamente, pensate a quello, sì, che è successo nell'ambito della distribuzione, e vi rendete conto di cosa sta succedendo in banca e cosa succederà in banca. Quindi concentrazione, fusioni. Negli ultimi 5 anni in Svizzera sono sparite 82 banche delle varie categorie, di cui, certo, la metà, sì, è straniere. Sono i volumi che si riducono, sono i margini che si riducono, con i costi che aumentano, la redditività, e quindi, diciamo, c'è questa necessità di concentrarsi, di riunirsi, di lavorare assieme, diciamo. Ha un costo sicuramente in termini di posti di lavoro, lo diciamo da tanti anni, che se pensiamo alla nostra piazza guardando avanti, sarà una piazza che continuerà ad offrire dei servizi, probabilmente con meno addetti. Adesso il problema qual è? Concludo. Il problema è quello di assicurare una transizione che sia il più possibile, diciamo, ordinata e dai costi contenuti. Questo è il vero tema di cui bisognerebbe parlare, e che d'altronde se ne sta parlando anche negli ambienti, per fare in modo che prima si inizia questo processo di riconversione, e meglio è per tutti, perché almeno hai il tempo, diciamo, di distribuire su un certo numero di anni anche quelle che sono, diciamo, le conseguenze ai vari livelli.
Certo, bisogna anche che poi in particolare la Svizzera italiana riesca anche a reinventarsi oltre le banche.
Certo.
Paolo Bernasconi, responsabilità. Questa assenza di responsabilità, c'era Luca Soncini prima accennava al fatto di di punizioni dure, come anche a effetto preventivo?
Allora, noi abbiamo dal punto di vista della prevenzione un tassello mancante che è quello della repressione. La repressione fa ridere, no? Difatti in tedesco si dice, traduciamo in italiano, noi abbiamo giustizia peluche, no? Che fa sollettico contro la delinquenza economica, fa solamente sollettico, non si va in prigione. Non si va in prigione. Oggi, se qualcuno all'interno di una banca, all'interno di una fiduciaria, ha sottratto 10 milioni, che cosa fa? Va dall'avvocato, l'avvocato dice, guarda, andiamo manina davanti al procuratore pubblico, confessi, fa un fel verbale, sei domiciliato in Svizzera, benissimo, non hai problemi, buongiorno, arrivederci, ci vedremo al processo. Quando? Fra 2, 3, 4, 5, 6 anni, prenderai una pena con la condizionale, effetto di prevenzione generale di questa repressione, che io chiamo repressione sollettico, zero. E per favore non mi si parli di finanza criminogena, è una cretinata, scusate, come dire che la strada è criminogena, no? Certo, ci sono i criminali della strada, la strada è un bene, la finanza è un bene, è uno strumento indispensabile. Dove non credo invece è quando cominciamo a parlare di finanza etica, banca etica. Io ho insegnato 30 anni all'Università di San Gallo e come gestire il rischio legale reputazionale, e dicevo sempre agli studenti, dico, di fianco abbiamo il mio collega che è bravissimo, ne sa più di me, che parla di etica nella finanza. Nella mia aula non si parla di etica, nella mia aula si ha una sola regola, che è quella: rispettate la legge, perché se non rispettate la legge avrete le sanzioni. La autorità penale svizzera purtroppo dà le sanzioni solletico, ci pensa poi il mercato a darvi le sanzioni e ci pensano le autorità degli altri paesi.
Luca Soncini, l'etica è venuta completamente a mancare nella finanza?
No, io sono d'accordo con quanto diceva l'avvocato Paolo Bernasconi. Allora, il tema dell'etica e della responsabilità riguarda qualsiasi organizzazione umana e qualsiasi organizzazione economica. Parliamo ancora una volta della distribuzione della chimica, della farmacia, il tema dell'inquinamento, il tema, cioè, ma ovunque la nostra società ha bisogno, l'etica sono le regole che vanno rispettate, che qualcuno deve fissarle affinché si sappia quali sono appunto le regole del gioco del vivere umano, no? Nelle sue interrelazioni, che possono essere di natura sociale oppure economica oppure legate alla finanza. Da questo punto di vista, secondo me, questo è un tema che l'uomo si trascina da sempre. Non è che è successo qualcosa di particolare, francamente. No,
però è anche vero che, voglio dire, gli scandali numerosi avvengono nel settore bancario e non avvengono nel settore, non so, alimentare.
Oddio.
È vero, tutti qui alzano la mano, avete ragione.
No, ma faccio
nel
per
nostro
dire
territorio,
che,
per esempio.
Ma no,
ecco.
Ma è ovvio che c'è una c'è una concentrazione, anche perché non dimentichiamo, stiamo parlando di soldi.
Appunto,
e quindi per
ecco
definizione c'è una concentrazione di rischio in quel settore più che in quello che so della medicina.
Il denaro induce per
esempio
sua natura
assolutamente. Ed è per questo, diciamo, che è molto importante che ci siano delle regole e dei controlli e che ci sia la prevenzione, come diceva anche l'avvocato, sono d'accordo.
Certo.
No? È questo fondamentalmente, né più né meno.
Quindi Luca Fasani, l'avvocato Bernasconi, anche diceva la repressione fa il solletico.
Ma esiste una statistica dell'Università di Losanna che osserva la popolazione carceraria a livello europeo e lì si trova che la Svizzera è uno dei paesi con la percentuale più bassa di chi è in prigione che lo è per reati economici. Ora, ogni paese si è fatto le sue leggi, le sue repressioni, eccetera. Però è un dato che dà da pensare, visto anche il peso del settore in Svizzera.
Ecco, questo dato che cosa ci dice, Paolo Bernasconi?
Ma è un dato che esprime la incapacità dei tribunali e anche dei pubblici ministeri a sondare, valutare, esaminare e soppesare la gravità della delinquenza economica. Adesso, per tornare allo spunto della trasmissione di oggi, che è il libro di Fasani e Lepori sulla vicenda del fondo malese, ecco, questo è un manuale, è un manuale. Io posso fare pubblicità perché non ci guadagno niente, lo proporrò nei corsi che faccio alla SUPSI, che faccio ai futuri magistrati e via dicendo, e anche al Centro di Studi Bancari. È un manuale, costa anche poco, no? È un manuale dal quale si impara moltissimo. Bisogna imparare. Purtroppo noi oggi abbiamo un sistema anche nel Canton Ticino dove si diventa procuratore pubblico in base al fatto che tre persone di un partito politico si sono trovate al grotto e hanno stabilito che fosse quella persona giusta. Nel Canton Zurigo abbiamo un sistema in cui possono essere candidati come pubblico ministero esclusivamente coloro che hanno in mano un attestato di capacità, che hanno frequentato dei corsi specializzati, cioè un'accademia dei procuratori pubblici all'Università di Lucerna. È fondamentale questo, altrimenti continueremo a far solletico.
Certo, magari una battuta finale di tutte e tre vi chiederei, proprio partendo siamo partiti noi stessi dal caso BSI e in particolare anche dal volume, il libro inchiesta realizzato da Luca Fasani e Francesco Lepori, BSI fuori rotta, libro che verrà presentato giovedì prossimo 27 ottobre nell'Aula Magna dell'Università della Svizzera Italiana, con il titolo "Dopo il caso BSI, rischi e opportunità per la piazza finanziaria ticinese". Ora vi chiedo una battuta: quali sarebbero queste opportunità per la piazza finanziaria ticinese? Abbiamo discusso a lungo dei rischi. Chi vuole cominciare? Magari Luca Soncini? In una battuta, perché abbiamo...
Sì, veramente... sì, le opportunità sono quelle presentate dal nuovo paradigma della banca svizzera di presentarsi e di riposizionarsi nel contesto internazionale, e quando dico internazionale penso alla Brianza come magari anche a paesi più lontani, come un banchiere che ha alle spalle 250 anni di storia, che ha fatto tesoro degli errori e che ha voglia di continuare a fare un mestiere delicato, pieno di rischi, come abbiamo detto, pieno di difficoltà, ma che lo vuol fare bene, gestendo questi rischi, annullandoli, stabilendo dei rapporti corretti, trasparenti, etici con le proprie controparti.
Ecco, Luca Fasani, quale opportunità?
Beh, per sua natura forse la Svizzera, più che le produzioni di massa, va sulle nicchie, va sull'alto valore aggiunto. Forse il nostro sistema bancario si sposterà ancora di più a servire patrimoni più grandi o che hanno bisogno di, diciamo, cure più specialistiche. Forse grazie a questa trasparenza potremmo avere l'effetto dell'orologio, quello che, se una volta non si diceva di avere i soldi in Svizzera, magari come adesso ci si vanta di avere l'orologio svizzero, l'obiettivo potrebbe essere che i clienti vadano in giro e si vantino di avere i soldi in Svizzera.
Paolo Bernasconi, un'ultima battuta sulle opportunità.
Allora, pensando al nostro bel Ticino che deve rimanere bello, due proposte. Primo, fate pulizia, fate in modo che all'interno di tutto il settore parabancario si smetta di delinquere, e a questo scopo bisogna lavorare molto. Il nostro Gran Consiglio si sta occupando del tesserino per quelli dei funghi, per le violenze nei confronti dei granchi e dei batteri. Ecco, ci sono altri temi per rilanciare l'economia ticinese in questo settore. Abbiamo una grande capacità, perché tutto il mondo ci ammira ancora, speriamo ancora per molto. Perché non facciamo dei corsi organizzati per esempio la SUPSI, organizzati per esempio il Centro Studi, sulla sicurezza informatica? Questa è la grande preoccupazione. Se noi avessimo un centro di competenze sulla sicurezza informatica, ecco che avremmo ancora qualcosa da dire.
Ecco, un'interessante proposta per l'immediato futuro. Le nostre puntate le potete riascoltare sul sito e in podcast. Siamo anche su Facebook, seguiteci.
E noi vi lasciamo con uno dei più importanti esponenti del blues nella seconda parte del XX secolo e del XXI anche, B.B. King, scomparso l'anno scorso, che qui duetta con Tracy Chapman "In the Thrill Is Gone". Il brivido è passato, speriamo che passi anche nella piazza finanziaria della Svizzera Italiana. Da Clara Caverzasio
ed Emanuela Burgazzoli
un caro saluto e l'augurio di un ottimo weekend.